Buonasera a tutti, bentrovati. Siamo a pagina del testo 338. Abbiamo cominciato la parascia nuova che parla delle regole. È tutta una parascia piena di regole complicate a volte anche. E quello che stiamo discutendo noi della settimana scorsa è l'acquisto di un schiavo ebreo. Abbiamo spiegato settimana scorsa cos'è uno schiavo ebreo, quando una persona ha rubato o qualcosa e poi l'hanno trovato, è stato preso, ma lui la refurtiva già non ce l'ha più, la spesa o quello che è, allora lui ha un debito verso la persona che è stata derubata. Allora, se lui non ha da pagare il debito con i soldi perché non ce li ha più, allora lui diventa quello che con la Torah chiama schiavo, ma non è schiavo, come abbiamo spiegato, non è lo schiavo che viene frustato o quant'altro, al contrario. Allora lui per tot anni, finché ripaga il suo debito verso il padrone, verso la persona derubata, andrà a lavorare per questa persona finché non riscatta il suo debito. Però la Torah dice: comunque sia la cifra, se anche la cifra richiede più anni, però il massimo di tempo che lui può rimanere è 6 anni. Perciò dopo il sesto anno il padrone deve sapere che comunque lui non può tenere più di 6 anni, anche se la cifra non è stata ripagata. Perciò chi lo fa è già alla conoscenza che comunque questi sono i patti, non più di 6 anni. Può essere un anno, se lui paga in un anno il suo debito, dopo un anno è libero e via, ok? Ma non più di 6 anni. Ok, adesso andiamo al passo numero 3. No, no, eravamo al commento, pagina 338, eravamo in mezzo ai commenti che abbiamo smesso perché erano troppo lungo. Stiamo ancora al commento. Perciò a pagina 338, la colonna di sinistra, dove dice nel corso della parasha. Ok? Perciò in mezzo. Nel corso della parasha ci imbatteremo in altri due generi di schiavi. Perciò finora abbiamo parlato di schiavo ebreo, ma nella parasha parleremo anche di due altri generi di schiavi, quello cananeo, schiavo cananeo, e la giovane schiava ebrea. Ok? Lo Zohar, cioè la Kabbalah, spiega che la vendita e il lavoro di queste tre persone, perciò schiavo ebreo, schiavo cananeo e la schiava ebrea, la vendita e il lavoro di queste tre persone sono il simbolo della discesa dell'anima nel corpo. La Hasidut, la Kabbalah, trova sempre in ogni situazione della Torah, anche la più materialistica, ti insegna qualcosa di esoterico, qualcosa di spirituale, di elevato. E dice: questi schiavi qua di cui la Parashah parla sono anche un insegnamento per la nostra vita spirituale. Sono il simbolo della discesa dell'anima nel corpo. Noi sappiamo benissimo che noi siamo fatti di anima e corpo, il corpo è materiale, l'anima è divina, l'anima scende dai cieli e entra nel nostro corpo, in quel momento abbiamo la vita. Perciò questa discesa è rappresentata da questi tre schiavi. E spiega: lo schiavo cananeo si riferisce, lo schiavo cananeo era uno schiavo non ebreo, Canaan. Allora, se questo schiavo aveva bisogno di lavorare o eccetera, poteva, come lo stesso concetto, di andare a lavorare per qualcuno. Lo schiavo cananeo si riferisce alla fase iniziale dell'operato dell'uomo, in cui questi si deve impegnare nel grande sforzo di sopraffare l'anima animale. Perciò noi abbiamo spiegato diverse volte che noi abbiamo un'anima divina e un'anima animale, che ovviamente la parola in sé spiega: l'anima divina è quella dove noi prendiamo la forza di fare connessione con Dio, le mitzvot, eccetera, di fare le mitzvot. Invece l'anima animalesca, l'anima animale, è quella che è più l'anima corporea, vuol dire quella che dà vita, proprio intesa come vita, respirare, mangiare, quella è l'anima animale, ed è anche ovviamente la fonte di tutte le cose animalistiche che noi abbiamo dentro di noi. Perciò sacro profano, se vogliamo dire. Perciò dice, la vittoria dell'uomo avviene con il raggiungimento del timore di Hashem e l'accettazione del suo giogo, costringendo l'anima a conformarsi alla sua volontà. Essendoci questa battaglia tra bene e male all'interno di ognuno di noi, allora dice come l'uomo, la vittoria dell'uomo cos'è? È quando riusciamo a raggiungere il timore di Dio. Timore, abbiamo spiegato, che è reverenza, e l'accettazione del suo giogo, perché la Torah e le mitzvot sono come un giogo. Allora, quando una persona riesce a avvicinarsi a Dio, avere timore per Dio e accettare i suoi comandamenti e farli, allora questa è già la vincita dell'uomo, costringendo l'anima a conformarsi alla sua volontà. Perciò l'anima animalesca si sta, diciamo, conformando alla volontà di Dio. Perciò l'anima animalesca non segue più il suo istinto animalesco, bensì l'uomo riesce a dominarlo e a portarlo a servire Dio, cosa che di natura non è, perché l'anima animalesca di natura non vuole seguire niente e nessuno. E questo è il primo stadio, lo stadio del Eved Kenani, lo schiavo kenannita. Poi dice, lo schiavo ebreo invece ha raggiunto un livello più alto, in quanto l'anima divina irradia di luce, perciò prima abbiamo parlato dell'anima animalesca, adesso parla dell'anima divina. Cosa succede? Ha raggiunto un livello più alto, in quanto l'anima divina irradia di luce quell'animale. L'anima divina riesce a illuminare, a elevare l'anima animalesca. E la conduce a provare un primo piccolo desiderio di divinità. Vedete la differenza? Quando l'anima divina illumina la parte animalesca, la parte animalesca ha desiderio di, cioè è stata illuminata, è stata toccata, perciò ha un desiderio di divinità. Tuttavia, in questa fase di desideri terreni dell'anima, dell'anima animale, non sono ancora del tutto sottomessi e soggiogati. Non è che l'anima di colpo viene soggiogata e segue in totale l'anima divina. Perciò ha soltanto cominciato ad assaporare il gusto delle mitzvot. Adesso viene il terzo, la schiava ebrea, infine, è la metafora dell'ultimo livello dell'operato divino, quello più alto. La legge prevede che la ragazza ebrea possa essere venduta solo se l'acquirente ha un figlio da sposare. Se il padrone ha un figlio in età di sposarsi, quella è l'unica motivazione che possiamo mandare una ragazza a essere la serva in quella casa. Perché ne deriva che lo scopo ultimo della vendita della ragazza è il matrimonio, perciò l'unione con lo sposo, con il figlio del padrone. Analogalmente, lo scopo finale dell'anima nel suo viaggio nel mondo, perciò lo scoppio della nostra anima che scende giù in questo corpo, racchiusa in un corpo umano, perciò cos'è lo scopo finale? È il matrimonio con Dio. L'unione totale con lui. Perciò questo che diciamo che l'anima è sottomessa, l'anima animalesca è sottomessa, l'anima animalesca viene irradiata dall'anima divina, tutto questo perché cos'è? Per arrivare al matrimonio con Dio, all'unione intimo con Dio, che è appunto quello che vediamo nella terza livello che la schiava ebrea che si sposa con il figlio del padrone. La schiava ebrea quindi è simbolo dell'uomo, ovviamente non viene obbligata a sposarsi, mi raccomando, lei desidera, lei accetta di sposarsi. Nell'ebraismo non esiste, perché visto che si tratta qua di schiavi, allora uno potrebbe pensare che lei è obbligata. Nell'ebraismo non esiste sposarsi contro il proprio volere. Una ragazza non può essere sposata contro il suo volere. Infatti, dove lo vediamo questo? Nella parasha di quando Eliezer arriva a prendere Rivka, no? Allora i genitori dice: chiediamo a lei se vuole venire con te a sposarsi con Isacco. Venisce alla et pia, chiediamo a lei. Vuol dire che la ragazza deve avere bisogna avere il consenso della ragazza. Se i genitori vogliono che lei si sposa con qualcuno, ma lei non vuole, non esiste. Non esiste matrimonio, perché la ragazza deve essere volenterosa di sposarsi, se no non si può. Anche se è schiava. Perciò la schiava ebrea quindi è simbolo dell'uomo i cui desideri terreni sono stati completamente sublimati e tramutati nel desiderio di Hashem. Il livello più alto è quando non soltanto io riesco a dominare il mio istinto animalesco e non fare del male, che è già un qualcosa di grandioso. Ma il vero è il mio istinto animalesco, non soltanto che lo domino, che sta in silenzio, questo è il primo stadio, ma il livello più alto che cos'è? Che io prendo questa mia anima, l'energia dell'animale che c'è in me e lo tramuto in amore per Dio. Vedete la differenza? Il primo livello è lo tengo a bada. Lo tengo a bada al guinzaglio che non fa danni, che è già buono. Ma il livello superiore, quello della donna, ovviamente sempre la donna fa le cose superiori, infatti parla della schiava ebrea, è quella che tu riesci a tramutare il desiderio terreno e farlo diventare desiderio per Dio. Stefania, è chiaro a questo punto? Vedevo nella sua faccia che non era chiaro. Perché non chiede. Cosa non è chiaro? Dica. Non sentiamo. Accenda il microfono. Ecco.
Adesso sì, e non ho capito questo passaggio, cioè tenere a bada l'ho capito, è quello che cerchiamo di fare, e vabbè, ok.
Quello è
E
uno
il
stadio.
passaggio successivo,
Che
da
cos'è?
che cosa nasce?
Nasce che io non soltanto che lo tengo a bada, ma bensì lo uso, lo porto nella mia di strada, tramuto i suoi istinti animaleschi, del mio animale, lo faccio diventare istinto divino. Vuol dire
E come
l'energia,
faccio?
tramite il lavoro, tramite è un lavoro superiore ancora. Vuol dire quell'energia che ha il mio animo animalesco, l'animale che c'è in me, ha un'energia e anche tanta. Ok? Non devo
Paolo?
dire. Non devo dire ti sopprimo, devo dire ti uso quell'energia che tu hai per fare il male, lo tramuto e uso questa energia per fare del bene.
Sì, ma
Oh!
non è che questo ho capito, ma no, non so se uno riesce, può darsi di sì,
Ma
ma non ho
sì!
capito bene il nesso con la cosa della schiavitù.
Perché sono tre livelli. Schiavo ebreo, schiavo cananeo e schiavo la ragazza ebrea. Il livello più alto è della ragazza ebrea, che abbiamo detto che lei poteva soltanto diventare schiava solo se poi si sposava con il figlio del capo, sempre che lei voleva. Allora è un matrimonio, vuol dire è un matrimonio. Perciò così come vuol
Ma chi è
dire.
che fa sposare il figlio con una che è diventata schiava perché ha fatto del male?
Non necessariamente ha fatto del male. E magari il papà che ha fatto qualcosa di male e lui non ha da pagare, e metti conto
Ah, ho
magari
capito.
fisicamente non può lavorare perché è malato, ha qualche problema fisico, allora dice: ok, mia figlia pagherà il debito per me, lavorerà lei per me. Allora, questo è il
Ho capito,
caso.
ma se noi diciamo che nello stesso tempo diciamo che il matrimonio ci può essere soltanto se la ragazza è consenziente, in
Esatto.
questo caso se la ragazza deve sopperire a una mancanza del padre, può anche darsi che invece non sia consenziente, cioè si trova a dover fare una cosa che
Non lo farà?
non...
No,
E chi è che ripaga il debito?
lavorare lavorerà, ma non dovrà sposarsi con il ragazzo.
Allora può lavorare comunque in una,
Sì, sì.
vivere in una casa.
Sì.
Ah, ecco, adesso ho capito.
Perciò il punto è che il livello più alto è prendere il simbolo dell'uomo in cui i desideri terreni sono stati completamente sublimati e tramutati in desiderio di Dio. Perciò si dice a una persona, tu sei bravo a fare qualcosa che è maligno? Usa questa forza, questa tua intelligenza. Un ladro, per esempio, un ladro a volte è geniale, perché deve fare delle cose, del male ovviamente, ma ha... Più il suo livello di più il target è alto di dove va a rubare in banca o dove sia, più ci vuole ingegno. Allora si dice a questa persona: il tuo ingegno, anziché usarlo per andare a rubare, usalo per qualcosa di buono. Perciò tramuta il suo ingegno dal male al bene. Questa è l'idea. Ognuno di noi ha queste forze, semplicemente usiamole per servizio divino. Per esempio, Esaù era un pastore, un cacciatore, era forte. Perciò gli si dice: usa questa tua forza per servire Dio. Usa questa tua forza per cacciare via il male, per sopprimere le cose maligne. Questa è l'idea. Poi, avanti sempre nel commento. Allora, abbiamo spiegato che se dovrà lavorare per 6 anni, come tutte le leggi della Torah, anche questo argomento si spinge oltre il valore puramente legale, caricandosi di profondi insegnamenti mistici e morali. Perciò ogni volta che leggiamo una frase, non dobbiamo leggere la frase in un modo semplicistico, ma c'è sempre un qualcosa dietro. Per 6 giorni, qua è la spiegazione questa, per 6 giorni alla settimana l'uomo, abbiamo detto che 6 anni un uomo può essere schiavo, il settimo anno deve essere per forza libero. Perciò questo viene paragonato ai 6 giorni della settimana e il settimo. Per 6 giorni alla settimana l'uomo è schiavo del lavoro, non è che deve essere, purtroppo succede che è schiavo del lavoro e dei propri desideri materiali. Sempre attento alle necessità fisiche. Okay? Tuttavia, proprio come lo schiavo ebreo, dovrebbe uscire in libertà al settimo anno, no? Con l'arrivo dello Shabbat, anche noi dobbiamo riguadagnare la nostra libertà. Perciò fa un parallelo tra i 6 anni di lavoro e il settimo anno di libertà, con i 6 giorni di lavoro settimanale e il settimo che è Shabbat. E questo è il paragone. Perciò dice così: proprio come lo schiavo ebreo dovrebbe uscire in libertà al settimo anno, allora, se fanno cortesemente, spegni il microfono. Con l'arrivo dello Shabbat, anche noi dobbiamo riguadagnare la nostra libertà. Perciò se succede che 6 giorni una persona è schiava del lavoro, ciò che comunque non deve essere, così come un ebreo non deve arrivare a un livello di essere schiavo, perciò anche un umano non deve diventare schiavo del lavoro, ma se succede, perlomeno il settimo giorno sappi che devi uscire in libertà. Anche noi dobbiamo riguadagnare con Shabbat la nostra libertà, scrollandoci di dosso le preoccupazioni materiali e riposando. Capita però che la nostra dipendenza sia tanto intensa da non permetterci di liberarci dal lavoro o dalle sue pene, neppure di Shabbat. Però a volte noi non riusciamo a smettere di essere schiavi neanche di Shabbat. Allora Dio ci ammonisce. Faccio uno che di Shabbat non riesce a smettere di lavorare, non riesce a smettere di usare il cellulare, il computer, questo e quest'altro. Cos'è lui? È uno schiavo. È schiavo del computer, del cellulare, del lavoro e quello che sia. Perciò dice, capita però che la nostra dipendenza sia tanto intensa da non permetterci di liberarci dal lavoro o dalle sue pene, neppure il Shabbat. Allora Dio ci ammonisce. Ricordate che siete servi unicamente miei. Ricordiamoci, abbiamo detto che lo schiavo ebreo non deve esserci, è soltanto un modo di riparare. Nessuna persona deve essere schiava, tutti dobbiamo essere liberi, liberi di servire soltanto Hashem e non un altro umano. Però in quel caso lui è obbligato perché deve pagare un debito. Lo scopo della vostra creazione, dice Dio, è di studiare la Torah e di compiere le mitzvot e non di vivere da schiavi della materia. Lo schiavo moderno, insito in noi, infatti, deve essere abbastanza maturo da capire che la sua vera libertà sta nel prendere la materia e il profano che vorrebbero dominarlo e farne invece i propri schiavi. La materia deve diventare il tuo schiavo, non tu schiavo della materia. Il cellulare ti deve servire per fare qualcosa, il computer ti deve servire, lui ti deve servire, non che tu devi servire lui. Il lavoro ti serve a te per mangiare, bere, dormire e vivere. Non che tu devi vivere per il lavoro. Però purtroppo, sempre di più, il concetto si capovolge, che siamo noi che diventiamo schiavi del lavoro, della società, eccetera, eccetera. E questo è quello che la Torah dice, che Dio ti ammonisce, dice no, così come lo ser il servo, come vedremo fra poco, il servo che vuole rimanere più di 7 anni, più di 6 anni. È una cosa negativa. Così anche qui, un ebreo che 6 giorni fa di tutto e il settimo giorno anche non vuole prendersi una pausa per la sua spiritualità, non è una cosa ben vista. O, ancora meglio, farne il mezzo per servire Dio, ottenendo così la vera libertà. Questo è quello che Rebbe spiega, perciò lo schiavo moderno che c'è in noi deve usare appunto la tecnologia. Come stiamo facendo noi adesso, usiamo la tecnologia non per andare a vedere, fare cose strane, ma tecnologia per studiare Torah. Siamo in diversi, proprio veramente ognuno, non siamo in due della stessa città qua. Siamo tutti in posti diversi e grazie alla tecnologia riusciamo a incontrarci, guardarci, chiacchierare, parlare e studiare appunto Torah. Questo è quello che deve essere fatto della tecnologia. Ma è incredibile, proprio non c'è nessuno della stessa città. Sto guardando ancora di nuovo, siamo tutti da posti diversi. Ok. Domande? Perciò trasformare, sempre arriviamo a quel punto che questo mondo va trasformato. Prendere le forze negative e usarle per qualcosa di positivo. Ok.
Posso
Adesso
chiedere una
andiamo,
cosa, Rav?
prego, certo.
Allora, volevo sapere un'allegoria oppure c'è stato un periodo in cui veramente c'erano gli schiavi, c'era questo sistema
No,
di
no, no, no.
vita? C'è
No, no, no.
stato?
Sì.
E che
Non
periodo
erano.
era? Che periodo?
Periodo della Torah, dopo Moshe Rabbeinu, così via.
Ah, ecco. Quando stavano no, in Israele, diciamo, non
Sì,
nell'Egitto.
quando già è entrato in Israele. E succedeva che questi casi qua, perciò sì.
Ho
Ma
capito.
ripeto, schiavo forse in italiano squilla molto male.
Sì,
Non è
apposta.
lo schiavo che viene frustato, è un servitore, è un uomo di lavoro che deve pagare il suo debito. Ma non so se,
Certo.
non mi ricordo se l'altra volta c'era, comunque lo ripetiamo. Lo schiavo, l'altra dice, quando ti compri uno schiavo, ti stai comprando un padrone. Perché se tu hai un letto, tu padrone hai un solo letto, devi darlo prima al tuo servitore e poi a te. Se hai un piatto di cibo, prima mangia lo schiavo, poi te. Perciò lo schiavo era molto, aveva molti privilegi, era ben trattato. Non era lo schiavo, come dicevo l'altra volta, dell'Africa, come vediamo nei film, che gli africani venivano. Non si parla di quello. È un modo di dire in italiano,
Sì.
ma è più.
Perché noi associamo schiavitù quando eravamo in Egitto e quella era una brutta schiavitù, anzi,
Esatto.
di lavoro.
Esatto.
Questo
Non è
quando diciamo schiavo qui c'è il
questo
rischio
il
che lo
caso, cioè.
confondiamo con quello
Esatto.
di schiavitù.
Eved viene dalla parola avodà, lavoro. È un lavoratore.
Servitore.
Servitore, lavoratore, chiamiamolo come vogliamo. Ma non schiavo, guai, che il padrone non poteva neanche toccarlo, guai.
La parola
Davide.
schiavo è troppo, allora.
Squilla male.
La male, sì.
Rav, finché c'è stato il Sinedrio, no? È esistita questa.
Sì.
Perché dopo.
Perché tutta la vendita era tramite il Sinedrio, lui il Sinedrio decideva la vendita, quando doveva finire, quando cominciare, i pagamenti e cose varie. Sì. Ok, andiamo alla pagina accanto, 339, eh? Scintille di Hasidut. I saggi insegnano nel Talmud che il mondo esisterà per 6.000 anni. Durante questo tempo succederà questo, due punti. Si lavorerà, perché mi hai detto 6 anni lavorerai, no? Perciò proprio in questo mondo è data la possibilità di servire Hashem con la Torah e le mitzvot. Perciò prendiamo questo passo qui e lo vediamo, infatti questo è quello che Rebbe dice, lo vediamo in un modo hasidico. Rileggiamo innanzitutto il passo originale per capire meglio questa spiegazione. Allora dice così: 6 anni lavorerai e il settimo anno uscirai in libertà, lo schiavo uscirà in libertà. Ok? Perciò vediamo il Talmud cosa dice, e con la spiegazione hasidica. I saggi insegnano che appunto il mondo esiste per 6.000 anni, durante questo tempo si lavorerà proprio in questo mondo. Quello di lavorare è data la possibilità di servire Dio e la Torah. Come dicevamo prima, che questo è un servitore e non uno schiavo, noi siamo servitori di Dio e delle mitzvot. Cosa
Come,
succede?
scusi Rav, ma il mondo durerà 6.000 anni come i giorni della settimana.
Esatto.
E poi il
Poi c'è
6.
l'avvento. Perché poi si dice che non più tardi del settimo millennio arriverà Mashiach. Perciò adesso noi siamo gli sgoccioli.
Cioè, finiti 6.000 anni o
No,
all'ingresso?
all'ingresso.
Quindi adesso,
Adesso, esatto.
scusate, non ho capito una cosa, ma Mashiach non lo facciamo arrivare noi?
Bella domanda. Ci sono due modi di come il Messia arriva. C'è una data prestabilita da Dio che noi non conosciamo, che non può essere più tardi del sesto millennio. Perciò al più tardi il sesto millennio ebraico, no? Ebraico.
Vabbè, ma anche se ci comportiamo male, cioè anche se nessuno fa mi
Sì.
arriva lo stesso.
Qualsiasi cosa succeda non può superare quella data lì. Ma l'altro modo che possa arrivare Mashiach è, come tu dici, che noi lo portiamo. Noi possiamo anticipare quella data che Dio ha deciso. Questo sì. Non esiste il ritardarsi o annullarsi, non esiste. Esiste o quella data finale o, meglio ancora, se noi riusciamo a accorciare quella data e portarlo prima. Tramite appunto la nostra azione di mitzvot.
Ma se, non ho capito, ma se arriva lo stesso, anche se non so, cioè, idoli, qualsiasi cosa arriva comunque. No, questo non lo sapevo.
Sì, ma arriva come se una persona, se arriva in quel modo come tu stai descrivendo, arriva in un modo che siamo bassi di livello. Perciò,
Appunto.
se deve arrivare soltanto perché Dio ha predestinato che debba arrivare e noi siamo a livello, come tu dici, che non saremo mai a quel livello, perché abbiamo lasciato quel livello degli idoli anni dietro, allora comunque Dio ha detto una cosa, una promessa che do, il Mashiach arriverà. In qualsiasi situazione vi troverete, Mashiach arriverà. Punto.
Ma
Però,
non sarà uguale per noi, cioè, nel senso, non può essere uguale.
infatti, noi dobbiamo essere meritevoli.
Se non siamo meritevoli, non sarà piacevole comunque.
Non è, arriva come carità. Dio ti dà la carità che ti manda la salvezza, ma tu non hai fatto niente per meritartela. E ogni cosa data così come carità ha il peso che trova.
Ma
Invece, se
noi
noi.
siamo meritevoli. Perché
Appunto, appunto, visto che
no?
no, se arriva soltanto nella data e noi non saremo meritevoli, allora invece noi, visto che siamo meritevoli, giustamente, basta guardare negli ultimi
Io non mi
cent'anni.
sento molto meritevole, cioè nel senso, se, non come collettività, ma dico, cioè se ognuno deve pensare a se stesso, io non mi sento dire, ah, che bello,
Allora
oggi
comincia.
ho fatto
Ok. Per fortuna che eri qua, hai sentito la lezione e da stasera cominci a essere meritevole.
Ok, giusto.
Perciò noi dobbiamo essere tutti meritevoli per dire abbiamo meritato la sua venuta e non l'abbiamo ricevuta come un regalo a una persona che non è incapace.
Sì,
Perciò
giusto.
tornando a 339,
Certo.
al settimo, perciò si lavorerà, vuol dire noi questi 6.000 anni abbiamo tempo per servire Dio al massimo. Il settimo anno, ossia il settimo millennio, cosa vuol dire quando diciamo uscirà in libertà gratuitamente? Ossia il popolo ebraico si libererà da tutti i vincoli e da tutto ciò che cela la luce divina e godrà delle più eccelse rivelazioni dell'epoca messianica. Vedete questo modo di paragonare? Dice lo schiavo dopo sei anni è libero ed è libero di uscire via. E questo è come noi. Noi 6.000 anni serviamo Dio. Al settimo anno siamo liberi da tutto quello che ci disturbava dal servire Hashem. E cos'è il premio della libertà? La venuta di Mashiach.
E cosa facciamo?
Hai
Quando
voglia di
arriva Mashiach,
fare
cos'è che
quadri quando
facciamo?
arriva Mashiach? Hai voglia?
No, cioè la nostra vita cambia.
La nostra vita comincia.
Ma in che senso? Io non l'ho capita sta
Il
cosa.
nostro senso, e nel senso che adesso noi viviamo, brancoliamo nel buio, come si suol dire. Vuol dire, oggi il mondo è buio, anche se c'è un sole, è buio nel senso che Dio è nascosto, è celato. Sì, per quanto studiamo e tutto quello che studiamo e capiamo, anche i più grandi studiosi, non è niente in confronto a quello che è la verità dell'essenza di Dio. Oggi noi siamo a zero.
Appunto.
Oh,
Ma quando arriva
quando
Mashiach?
arriva Mashiach, cosa fa Mashiach? Semplicemente vuol dire che Dio sta togliendo tutti i veli che ha messo oggi tra sé e noi e si rivela. Vuol dire cominciamo a capire Dio nella sua completezza.
Ma
Cominciamo a
come facciamo
leggere.
a capire? Cioè, voglio quello che non
Perché
capisco è
Dio ti rivela.
se arriva Mashiach si rivela è. Ma noi fino adesso abbiamo le fette di prosciutto sugli occhi, no? Ma nel momento in cui ce le tolgono perché arriva Mashiach, non è che rischiamo la cecità? Perché è
No.
troppo.
No. Perché tutto quello che noi studiamo adesso, ci prepariamo, eccetera, eccetera, comunque ci stiamo preparando per questo, siamo pronti, studiamo. Non è come quando Dio ha dato i 10 comandamenti che gli ebrei sono morti, no? Se lei vuole intendere quello, troppa luce,
Non volevo, sì, no,
troppa
adesso non
rivelazione.
mi era neanche
No,
venuta in mente
no.
come
Ma il
cosa di
concetto è
me.
quello, no, non c'è troppa rivelazione, perché appunto saremo meritevoli e allora riusciremo a accogliere questa rivelazione di questo.
Ma noi come faremo a capire che siamo proprio che è proprio c'è la Mashiach?
Ah beh, non ci sarà dubbio,
Non
perché
ci sarà
non
dubbio.
sarà il dubbio, ah ma forse sì, ah, forse no, no, sarà una serie di... Ma tutto quello che sta succedendo nel mondo negli ultimi anni sono tutti già dei segnali del fatto che Mashiach sta per arrivare. Il crollo della Russia, lì del comunismo, e l'apertura delle fronti, e l'ebraismo che sta fiorendo, e anche queste guerre ultimamente, di tutto, sia nelle cose buone che cose brutte, sono tutti segnali che nei profeti sono state scritte queste cose. Perciò non è che arriva da un giorno all'altro e basta, è già tutto un percorso che è già cominciato da tanto tempo, che poi arriverà con la fase finale, che è finalmente una persona che Mashiach in carne e ossa arriverà e dirà: ok, sono arrivato in nome di Dio, come ha fatto Mosè all'epoca, e adesso porto la pace nel mondo, adesso sistemo le cose e così via. Ok?
Ma si faranno sacrifici di nuovo? Ci sarà il tempio e tutto quanto?
Di nuovo
Oh.
tornerà il santuario. Praticamente il mondo acquisirà finalmente quella veduta che Dio aveva quando Dio ha creato il mondo la prima volta, e che poi è stato rovinato tramite il frutto proibito e poi tutto il resto. Tutto questo non doveva esserci, nel senso, non è quello che Dio voleva, che poi è successo, ovviamente ha il suo perché. Ma noi torniamo a quel mondo puro di quando Dio l'ha creato, perciò il male scomparirà finalmente. Mashiach vuol dire che noi siamo riusciti a sconfiggere tutto quello che è male nel mondo, materialmente e spiritualmente, che poi è uno a cavallo dell'altro. Se c'è male spirituale, se c'è male materiale, perché c'è ancora male spirituale, ovvio, no? Se c'è
Ah, sì.
gente, se c'è ancora gente che fa terrorismo, è perché c'è ancora spiritualmente male spirituale da sconfiggere.
Comunque la libertà resta perché anche nel Gan Eden, cioè non mangiare, però tu avevi il frutto, però tu avevi la libertà di scegliere, cioè la libertà resta, giusto?
Certo,
Cioè,
diventa meglio, non peggio. Quando arriverà il Messia
sì.
diventerà tutto meglio.
Praticamente noi adesso è come se fossimo in Galut da noi stessi. Cioè,
È una diaspora sia fisica, che noi siamo sparsi nel mondo, ma più che altro spirituale. È
dobbiamo recuperare.
è un buio spirituale, esattamente.
Ah, ok.
Stefania, un po' meglio? Ok, grazie per le domande, perché sono sempre, lo dico sempre, le domande completano la lezione. Ok, passo 3. Questo ebreo qua, schiavo, se sarà venuto da solo, perciò se lui quando entra a lavorare da suo padrone, se era da solo, perciò senza moglie, allora uscirà da solo. Se avrà avuto invece una moglie, se quando è entrato a lavoro aveva una moglie, sua moglie uscirà con lui. Nel senso, non che dici: ah, la moglie rimane qua perché tu sei mio schiavo e se lei è mia. No. Se tu sei già venuto sposato, al termine del tuo, che hai finito il tuo lavoro, moglie e figli che avevi escono con te. Ok? Adesso andiamo al commento, non dove comincia il numero 3, ma andiamo a destra, dove dice come funziona, come è menzionato sopra. Vedete? Saltiamo un pezzo. Come è menzionato sopra nel verso 2, questi versetti si riferiscono allo schiavo venduto da un tribunale per risarcire le vittime del suo furto. Vi ricordate, no? Lui ha rubato, e per fare in modo che, appunto, solo a questo schiavo può essere imposto di vivere con una schiava. È probabile che la Torah desideri rendere più al... Ah, no, 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 dobbiamo saltare tutto. Via Zay Stoimo. Perché è tutto un argomento complicato. Sua moglie uscirà con lui, abbiamo detto, no? Giù. Il versetto si riferisce alla moglie ebrea con cui lo schiavo era sposato prima di diventare tale. Ciò non significa che anch'essa debba diventare schiava. Allora, questo schiavo qui è schiavo perché non ha da pagare, eccetera, ma lui è sposato, oppure è sposato con anche dei figli. Cosa succede? Lui porta sua moglie a abitare con lui dove lui è servo, ma ciò non vuol dire, attenzione, che lei è serva, è lui lo schiavo, lui. Lei, la moglie e i figli non sono servitori. Allora, cosa fanno a casa del padrone? Andiamo a leggere. Ciò non significa che anche la moglie debba diventare schiava o che sia in qualche modo sottomessa al padrone del marito, ma poiché la famiglia dello schiavo, moglie e figli piccoli, non sarebbe in grado di mantenersi durante i 6 anni. Se il marito va fuori di casa e lavora e comunque non guadagna perché sta pagando un debito, allora cosa mangeranno? Di cosa vivranno la famiglia? Allora la Torah richiede, guardate la grandezza della Torah, la Torah richiede al padrone di farsene carico. È per questo che lei e i suoi figli lo abbandonano a termine della schiavitù al padrone, perché non hanno a che fare niente con lui, non sono suoi. Addirittura lui, il padrone, prende in carico anche la moglie e i figli, ma loro non lavorano. Loro sono lì soltanto perché non hanno come vivere altrimenti. Allora, ci spiega così il motivo per cui la Torah dice sua moglie uscirà con lui e non uscirà da là con sua moglie, perché lei non è mai stata schiava per essere rilasciata insieme al marito. Ma uscirà con lui dalla tutela finanziaria del padrone. Lo trovo meraviglioso questa cosa qua. Che addirittura la moglie e i bambini vengono a mangiare, a abitare a casa del padrone, ma loro non fanno niente perché loro non lavorano, perché è il marito che deve lavorare e non loro. Perciò è un favore che fa di mantenerli. Sto cercando di capire adesso.
Scusa, ma quando escono da questa schiavitù non hanno una lira? Potrebbe ricominciare a fare qualcosa questa famiglia? Perché come fa a vivere
Chiaro,
dopo?
chiaro, una volta che lui ha finito i 6 anni, torna a casa sua, diventa una persona libera e andrà a lavorare quello che vuole.
Ecco.
Certo. E questo è tutto il punto, di non rimanere schiavo. Cioè, a priori non devi neanche diventare schiavo, ma se è successo che sei diventato schiavo per pagare i tuoi debiti, non più di 6 anni, e poi dopo sei una persona libera e vai e ti ricrei una vita di nuovo.
Una
Come?
parola, dico, perché non è così facile non aver guadagnato per tutto questo tempo e poi mantenere la famiglia dopo.
Sì, ma lui tutto il tempo che è schiavo, la famiglia è mantenuta dal padrone, no?
Ho capito.
Adesso lui esce da lì libero, trova un lavoro e ogni mese o ogni settimana quello che è viene pagato.
Certo,
Non è
giusto.
come oggi, non è come oggi che è tutto così complicato. All'epoca
Vero,
era
vero.
facile, sì. Ok.
Ma praticamente tutte queste cose sulla schiavitù noi le dobbiamo leggere come qualcosa che ci serve a noi per capire anche la galut e il fatto che
Tutto quello che
deve
leggiamo di tutto quello che la Torah ci insegna, non dobbiamo leggerla soltanto nell'ottica di quello che è stato, soltanto nel modo semplice. Sempre trovare un qualcosa, un riferimento nella nostra vita odierna. Sempre.
odierna. Quindi
Che sia galuto o non galuto, non è importante adesso di cosa, ma oggi, quando io leggo questo passo, cosa mi deve insegnare a me oggi? Ok, va bene, ho scoperto una cosa di 3.000 anni fa, bellissimo, ma oggi? Ogni cosa deve essere un riferimento, un insegnamento alla mia vita di oggi.
è difficile è quello che pensavo prima, è difficile sacrifici e tutte queste cose qua, perché noi non possiamo, e anche in questo senso uno dice: noi non riusciamo a farlo, di pensare oggi ai sacrifici, eccetera, perché non essendoci Moshiach, magari quando ci sarà Moshiach riusciremo a comprendere anche di più la Torah. Per questo riusciremo, dici, il velo che andrà via.
Quando arriva Mashiach, noi non soltanto che capiremo la Torah in un livello molto superiore a quello che capiamo oggi, ma anche le mitzvot che noi facciamo oggi abbiamo, sì, 613 mitzvot, ma non sono in realtà 613, perché tante di queste, la maggior parte, dipendono dall'esistenza del santuario, tutti i sacrifici, tutti gli incensi, tutto. Perciò c'è una buonissima parte di mitzvot che oggi noi non possiamo fare. Perciò quando arriva Mashiach è la Torah che diventa di nuovo completa.
Esatto, cioè noi riusciamo a studiare la Torah come dicevi tu adesso, non solo per dire una cosa che è successa, ma proprio come quando nel Seder, no? Ogni anno dobbiamo uscire dall'Egitto, ogni anno dobbiamo, però riusciremo a capire anche questa parte che adesso in effetti sembra stra, cioè uno legge però dice boh, sì.
Se non capiamo al 100%, anche se capiamo, non capiamo nella sua profondità, nella sua completezza. È quello. I nostri occhi si apriranno, le nostre menti si apriranno quando arriva il Mashiach. Ma non soltanto a livello di studio, anche, ma specialmente a livello di compimento delle mitzvot.
Sì.
Praticamente siamo, ripeto, adesso tra noi e Dio ci sono tanti veli, tutti questi veli spariscono, noi possiamo godere della luce di Dio diretta, senza luce di specchi e luce riflesse. Oggi noi viviamo proprio di niente, proprio di un riflesso, del riflesso, del riflesso di Dio.
Praticamente saremo noi che saremo diversi. Perché?
No, non
No,
solo, è Dio che si rivela, perciò noi riusciamo a.
però Dio è sempre lì, nel senso, lui è lì.
Lui non
Siamo noi che
cambia, lui
riusciremo a.
toglie i suoi filtri. Anna, lui ha
Esatto.
dei filtri, li toglie.
Ok. Quindi noi vedremo cose che adesso non vediamo e
E
quindi noi
capiremo
saremo.
cose che adesso non capiamo. Esatto.
Ecco.
No, noi, ma anche i goim.
Tutti, certo, tutti. Certo. Ok, passo 4. Se il suo padrone. Allora, abbiamo detto che se lui veniva da solo, se lui veniva senza moglie, uscirà senza moglie. Se lui invece arrivava con una moglie e famiglia, usciranno con lui. Nessuno rimane schiavo. Il prossimo passo dice il 4. Se invece il suo padrone gli darà una moglie che gli genererà dei figli o delle figlie, la donna e i suoi figli però apparterranno al suo padrone mentre lui uscirà da solo. Perciò, se lui è arrivato scapolo e il padrone gli ha dato una moglie e lui ha fatto anche dei figli, essendo che era del padrone, lui quando esce, la moglie e i figli rimangono del padrone. Avanti, 5. E se lo schiavo, oh, questo è importante, se lo schiavo dirà, due punti, alla fine del sesto anno o alla fine del rapporto, mi sono affezionato al mio padrone, a mia moglie e ai miei figli. Dunque non uscirò in libertà. Cosa succede il sesto anno se questo schiavo qua, che ufficialmente è libero, lui dice no, non voglio uscire, voglio rimanere qua da te? Può o non può? Abbiamo detto il settimo anno devi uscire, ma lui vuole rimanere. Lui, lo schiavo, dice, voglio rimanere. Allora, 6, passo 6, il suo padrone lo condurrà ai giudici e lo accosterà alla porta o allo stipite di casa, della porta, no? Il suo padrone gli perforerà l'orecchio, gli farà un buco nell'orecchio, nel lobo, con il punteruolo, e lo schiavo lo servirà per sempre. Perciò, se Ripetiamo, attenzione, che non si capisca male. Finito il sesto anno, lui il debito l'ha pagato, è libero. Ma se lui vuole rimanere schiavo dal servitore del suo padrone, lui può decidere di rimanere in eterno. Però cosa fanno? Gli si fora l'orecchio, gli si porta davanti alla porta e gli si fora l'orecchio. Allora lui potrà rimanere schiavo. Cosa vuol dire questa cerimonia? Cosa ci insegna qua? Vediamo il commento 6. Lo condurrà ai giudici. Letteralmente avvicinerà. Rashi spiega che si tratta del tribunale chiamato Elohim, di norma inteso nel significato di Dio, poiché esso applica, questo tribunale, applica nel mondo la legge di Hashem. Ok, e perché la presenza e l'influenza di Dio si posano sui giudici? Vabbè, non perdiamo il punto. I giudici che avranno venduto lo schiavo, no, precedentemente, quel schiavo lì è passato tramite dei giudici, allora dovranno essere coinvolti anche nella decisione di protrarne la schiavitù. Perciò tutto si fa tramite i giudici. La corte dovrà cercare di convincere l'uomo a non commettere un atto così insensato. La Torah non vuole che lui rimanga schiavo, infatti ti sta tutelando a priori, che ti libera. Perciò quando succede questo, i giudici cercano di convincere il servitore a non fare una cosa così, perché non è la volontà di Dio. Sei libero, esci libero, facci una vita nuova. Nel caso invece dello schiavo vendutosi a causa di gravi problemi finanziari, l'orecchio gli viene perforato senza coinvolgimento del tribunale. Va bene. Perciò gli si fora l'orecchio e lui può rimanere. Non abbiamo ancora risposto. Cosa vuol dire forare l'orecchio? Leggiamo parole di vita, 340 giù in basso, box grigio. Lo accosterà alla porta o allo stipite? Cosa vuol dire alla porta? Perché la Torah gli ha aperto la porta che lo farà uscire dalla schiavitù verso la libertà. Ricordiamoci, noi eravamo schiavi una vita e Dio ci ha liberati. Perciò schiavitù non è una cosa buona, servitù non è una cosa buona. Perché la Torah gli ha aperto la porta, perché porta? Perché la porta che ti ha fatto uscire dalla schiavitù verso la libertà. Ma egli preferisce rimanere dentro la porta. Capite il punto? Perché porta? Schiavo dei benefici illusori dei quali gode nella dimora del suo padrone. Lui vede, ah, ma qui io ho da mangiare, ho da bere, ho un letto, un lavoro. Chi me lo fa fare di andare a mettermi in proprio? Di andare a rischiare, di lavorare, fare? Qui ho tutto, devo soltanto lavorare, però ho da mangiare, ho da vivere, ho tutto. Chi me lo fa fare? Ma è sbagliato perché Dio vuole che tu sia una persona libera. Perciò lo si porta a forargli l'orecchio. E se capiremo anche perché forare l'orecchio, ma passo per passo. Perché davanti alla porta? Per simboleggiarti che Dio ti ha aperto la porta per salvarti e tu te la stai chiudendo, vuoi rimanere dentro la porta? Porta, ricordate che Dio in Egitto ti ha aperto le porte per salvarti. Perché vuoi tornare di nuovo indietro? E poi è venuto allo stipite. Perché stipite? Per ricordargli che la mezuzah, che mettiamo sullo stipite, non sulla porta, ma sullo stipite, vi è affissa. E lì c'è scritto il brano dello Shema Israel, nella Mezuzah, con la mitzvah di amare Dio, no? Lo schiavo che afferma mi sono affezionato a mia moglie o al mio padrone, rinuncia all'amore per Hashem in cambio di una moglie schiava. Perciò se tu esci, rimani da lì, hai comunque delle restrizioni. Non hai tempo di pregare come si deve perché devi lavorare. Uno schiavo non può prendersi ore per lavorare, per studiare, Torah, per pregare. Se è uno schiavo, si è a lavoro. Perciò aveva limiti di quanto poteva pregare e
Però
così via. Perciò
rinuncia alla moglie e ai figli che il padrone gli ha dato, alla moglie.
perché lui è entrato senza la moglie, no? In questo caso.
Sì, nel
E
caso che
qui.
chi è entrato, no, appunto, se lui è entrato scapolo e ha avuto moglie e figli durante il suo percorso di lavoro, allora qua dice, tu stai, per rimanere con loro, stai risparmiando Dio, stai rinunciando a Dio.
Sì,
Ma
però
Rava, è
vabbè, esce,
difficile.
ma lascia lì la moglie e i figli,
Come,
che
lasciare i
comunque.
figli? Siamo d'accordo, ma lui a priori sa che se lui fa dei figli, lui non è obbligato a sposarsi con quella donna a fare dei figli con lei. Ok? Ha voluto. Perciò lui sa che comunque quando dovrà uscire non appartengono a lui, perché è il padrone che gliel'ha dati.
Beh, ma prima o poi anche la moglie verrà liberata, cioè magari si separano per due. Anche la moglie,
No,
massimo
la
6 anni.
moglie che gli ha dato il padrone rimane al padrone. La moglie
Sì,
che è
ho
venuta a priori con lui è sua.
capito, però la moglie, anche se è schiava, siccome viene liberata anche lei, massimo dopo 6 anni,
No,
giusto?
rimane perché è una cosa che è una schiava che aveva già lui. E rimane
Tutta la
lì.
vita, tutta la
No,
vita.
ma
Dico, la schiava. Non col marito, dico, ma col padrone. Anche lei ha un rapporto che dura massimo 6 anni. Col padrone.
era un altro tipo di schiava quello, non è la
Ah,
schiava,
un altro
non è la
tipo. No,
stessa
perché
storia.
dicevo, se no, basta che aspetti
No,
3-4
no,
anni.
no, no,
No,
no, quella era un'altra schiava.
sì, no, 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 è un altro discorso.
scusa.
Perciò qua uno schiavo che dice mi sono affezionato a mia moglie, rinuncia all'amore per Hashem in cambio della sua moglie schiava. Mi piace questa casa che c'ha comfort e tutto. Cioè, non è giusto. Perciò li si porta davanti alla Mezuzah, che ti ricorda? C'è scritto qua, ama tuo Dio, perciò tu rinunci all'amore fisico per un amore divino? Non va bene. Andiamo a pagina 341, accanto. Finiamo questo così poi finiamo la lezione. Allora, dice, mi sono affezionato al mio padrone, il commento, no? Allora gli si buca l'orecchio. La Torah non apprezza lo schiavo che non desidera la libertà e sceglie di rimanere sotto l'autorità di un padrone e di vivere con la compagna schiava e i suoi figli. La Torah non apprezza questo. Il rituale che protrae formalmente la sua schiavitù mette in risalto i concetti. Perché allora, quel rituale lì che si dice ok, tu puoi rimanere allora schiavo in eterno, mette in risalto i concetti di orecchio e porta, no? Lo si porta davanti alla porta e si buca l'orecchio. I saggi lo spiegano alla luce di quanto segue. Fate attenzione. 1. A. Hashem afferma che i figli di Israele sono i miei servitori. Avadaihem, nel Vaikra 25:55 dice: voi siete i miei figli, i miei servitori. Quest'uomo invece dimostra di voler essere servo di un servo. Se tu sei servo del re dei re, cosa vai a diventare servo di un umano? Che questo umano, lui a sua volta, è servitore di Dio. Diventi servo di un servo? Tu hai l'onore di essere servo di Dio, di fare le mitzvot e vivere una vita libera e tutto quanto? Tu rinunci a questo per essere un livello inferiore, servo di un umano? Capite il punto? Perciò questo è un degrado che ti stai accollando da solo. Io faccio di tutto per salvarti, io Dio, no? Faccio di tutto per salvarti e dico che anche se non hai finito di pagare il debito del settimo anno devi uscire e arrivi tu e non vuoi avere questa libertà? B, la porta, perciò, ok, perciò l'orecchio che cos'è? L'orecchio che ha sentito questa frase di Dio che diceva voi siete i miei servitori, e invece lui anziché ascoltare, ricordarsi che noi apparteniamo a Dio e va e si trova un altro padrone, questo orecchio dovrà essere bucato. Perciò il foro è per ricordarti che da questo orecchio tu hai sentito che tu appartieni a me, io appartieni a Dio. Cosa vai a cercarti un altro padrone inferiore a me? B, la porta simboleggia la libertà, poiché era su di essa che gli ebrei aspersero il sangue, si dice aspersero,
Sì, si dice così.
non conosciamo questa parola, aspersero il sangue del sacrificio di Pesach poco prima di essere liberati, facendo in modo che l'angelo della morte oltrepassasse le loro case, no? Era la porta. In base a questi fatti, i saggi spiegano che l'orecchio che sul Sinai aveva udito il comandamento non rubare, no? Merita di essere perforato, lo stesso orecchio che ha sentito non rubare, e lui cosa fa? Va a rubare e poi diventa schiavo a causa di questo furto. Questo orecchio qua merita di essere perforato con un punteruolo. L'ebreo che preferisce essere schiavo di un uomo piuttosto che porsi direttamente e completamente sotto le ali di un unico e vero padrone, rifiuta la lezione della porta dell'Egitto e per tale motivo la perforazione dovrà essere effettuata accanto a una porta. Perciò il perforare l'orecchio non è una cosa bella, è un segnale, guarda questo qua. Che tutti sappiano che lui desidera rimanere sotto un padrone umano e non sotto a Dio. E perché l'orecchio? Perché con l'orecchio hai sentito, tu appartieni a me. Con l'orecchio hai sentito non rubare. E tu ti sei autotappato le orecchie, per modo di dire, e hai fatto tutt'altro. Perciò capiamo perché si buca l'orecchio e perché lo si fa vicino alla porta o allo stipite, per tutto quello che abbiamo raccontato adesso. Si noti che il termine marzea, cioè punteruolo, ha il valore numerico in ebraico di 400. Hashem ci ha redenti dopo 400 anni di schiavitù e l'uomo in questione decide di rendersi schiavo di nuovo. Perciò è un modo per metterlo in luce negativa, diciamo, questa cosa qua. Per questo quindi viene usato un punteruolo, perché 400 è 400 anni di schiavitù. Ultimo pezzetto, per sempre, rimarrà schiavo per sempre. In questo contesto l'espressione indica l'anno dello Yovel, il giubileo, che segna la conclusione di un'intera epoca, come se tutto ciò che è accaduto fino ad allora si concludesse, per ricominciare dal principio. Perciò Yovel è 50 anni. Le proprietà vengono rese agli antichi padroni e tutti gli schiavi fanno ritorno alle loro famiglie, anche se sono ancora in corso i primi 6 anni della vendita. Ah, questo il giubileo, che è 50 anni. Anche se sono ancora in corso i primi 6 anni della vendita, comunque il giubileo pulisce tutto. Addirittura neanche 6 anni fa. Perciò, se lui 3 anni prima del giubileo diventa schiavo, non si fa 6 anni, si fa 3 anni, perché il giubileo pulisce tutto. Ma metti conto che il giubileo era l'anno scorso e lui comincia oggi il primo anno, perciò può rimanere 50 anni. Non di più, al massimo 50 anni. Come si dice a vita, non vuol dire a vita, ma per 50 anni. Poi, se dopo 50 anni di nuovo dice voglio rimanere, gli spariamo, altro che un forno nell'orecchio.
Lui ha
Ok,
50 anni e poi ha dato
altri 50 anni, mamma. Ok, l'ultimo box, uno schiavo ebreo, parole di vita. La Torah non dice se acquisterai un uomo ebreo, ma uno schiavo ebreo. Lo schiavo diventa tale dopo che lo si compra. Definendo lo schiavo a priori, la Torah insegna all'acquirente che l'uomo da lui acquistato non gli apparterrà, essendo già schiavo di un altro padrone, il padrone del mondo, e come tale dovrà trattarlo con il dovuto rispetto. È vero, la parola schiavo squilla molto male, però è la parola usata. Ok, ci fermiamo qua. A voi, domande, commenti?
Avevo una domanda che non c'entra niente, posso farla?
Provi, vediamo.
Allora, Davide mi ha detto di chiederle perché il recipiente che utilizziamo per fare Nutella e Yadaim la mattina deve essere rotondo. E Davide è così.
E non triangolare?
Non, lei mi ha detto che deve essere rotondo,
Rotondo,
perché per esempio
infatti.
certe volte abbiamo questi affari misurini, no? Che però hanno il beccuccio e non va
Stavo
bene.
dicendo questo, se uno ha una caraffa col beccuccio non va bene,
E
giustamente.
perché?
Perché non è, quando c'è il beccuccio, non è una cosa perfetta, non è completo. Per fare il teatro daim non ci devi essere delle mezze misure, ok. Quando è rotondo, può essere anche quadrato forse, non è che possa essere rotondo, ma il beccuccio non va bene perché non è, è simbolo di non completo.
Va bene, allora glielo dico.
Ma anche quadrato, Rav, nell'angolo
Infatti non ho mai visto un quadrato.
fallo. Anche perché l'acqua deve andare tanta, cioè il lavandino, per esempio, c'è che fa uscire l'acqua col getto, diciamo, fa un getto e anche quelle cose che si versano, che hanno quel beccuccio, fanno un getto unico, mentre il Netilati Adain deve far proprio come una cascata.
Sì.
Ok, ho capito. Io non ho capito adesso invece della lezione, cioè perché l'orecchio, perché lui con l'orecchio ha ascoltato.
Nei 10 comandamenti, noi, quando Dio ci ha parlato sul Sinai, noi abbiamo sentito con le orecchie, no? Quello che lui ha detto. E lì c'è scritto, io sono il tuo padrone, amerai me, non rubare. Tutte
Ma
quelle
quindi
cose.
sforare l'orecchio che significato ha?
Orare vuol dire... Sforare è un segno di mancanza, no? Ti faccio un segno
Ah,
come un
ok.
segno. Perché il segno nell'orecchio e non, che ne so dove, nel dito, ipotesi. Perché è lui, ecco, l'orecchio che ha peccato. Ha mancato di quello che ha sentito. Ha sentito sul Sinai non rubare ed è andato e ha rubato e questo l'ha reso uno schiavo. Ma scusa, ma io te l'ho detto nell'orecchio non rubare, no? Perché hai
Sì.
rubato. Allora, proprio l'orecchio che è stato il... Lì dove tu hai mancato, cioè la tua mancanza comincia dal non aver ascoltato, dal non aver messo in pratica quello che le tue orecchie hanno sentito, all'orecchio verrà bucato.
Ok, qui c'è lo Shema Israel allora, e quando uno Shema Israel secondo me si collega perché
La Mesusà, infatti, dice perché lo mettiamo sullo stipite? Perché nel Shema Israele è messo sulla Mesusà, che è scritto Amerai Hashem. Tutte queste
Esatto,
cose messe
sono
insieme.
collegati.
Questa è una cosa, esattamente.
Però avevamo anche detto che avevano sentito con gli occhi e udito, e diciamo, visto con le
Grazie.
orecchie. Quindi, però, siccome l'orecchia per definizione è l'organo di sentire, direi che secondo me ci sta perfettamente.
Chiaro. Sarà
Ecco.
bello. Ok, qualcun
Comunque
altro che
questo
vuole dire?
parallelismo tra i 7 giorni a settimana, i 7 anni, i
Schiavitù
7 millenni è veramente bellissimo.
potente. Ma cioè, vuol dire, non devi essere schiavo. Dio non vuole che tu diventi schiavo, ma se diventi schiavo, settimo anno esci. Dio non vuole che tu ogni giorno sia schiavo del lavoro, ma se lo sei, almeno Shabbat, liberati dalla tua schiavitù. E questo è il punto.
Stavo pensando una cosa su quello che, cioè, che hai detto che la Torah dovrebbe essere sempre che uno studia per comportarsi in un certo modo, cioè è una cosa attuale, non è una cosa passata. Adesso, per esempio, questa cosa sulla schiavitù, mentre per esempio quando ho letto, cioè, ho ascoltato delle lezioni sull'idolatria, così non mi colpivano perché l'idolatria proprio non lo so, forse non è una cosa molto moderna. Cioè, non è una cosa. La schiavitù invece è una cosa che risuona parecchio, almeno a me, perché mi mi viene in mente, no, che tutti siamo schiavi di qualcosa, che tutti siamo dipendenti di qualcosa. Cioè, a volte ci sono degli argomenti che penetrano, un po' come se dicevi prima che quando viene il Mashiach si toglieranno dei veli. Cioè, a volte ci sono meno veli e a volte ci sono più veli. Cioè, a volte c'è qualcosa che senti, ah, ecco, questo mi riguarda, anch'io in qualche modo sono schiavo di qualcosa, anch'io rischio questo. Poi dopo invece ci sono delle cose che purtroppo non... è come se non... Non è che non ti riguardano, però non...
Ma non lo senti ancora tuo,
Sì,
non ti
quando...
trovi in quella cosa lì.
Esatto, non sento niente che risuona nella mia vita quotidiana, non sento qualcosa. Tutte le cose sull'idolatria, per esempio, non capisco neanche il
Ma
gusto.
vabbè, cos'è oggi l'idolatria? Oggi l'idolatria cosa vuol dire? La fama del potere, la fama dei
Sì.
soldi, la fama
Ma a
dell'importanza,
me
la
sembra
fama.
più schiavitù, non è schiavitù, cioè forse un po' confondiamo anche questo, cioè mi sembra più una schiavitù, no? Come dice, cioè non so, io nella schiavitù ci vedo tutte queste cose, fama, soldi, perché alla fine diventi uno schiavo, è la stessa
Schiavo
cosa.
Anna, non dimentichiamoci anche lo schiavo della gola, eh.
Ma vabbè, ma questo sai, poi disturba tutti adesso.
Adesso arriva Canucà con i bomboloni.
Grazie,
Ogni bene a tutti, ogni
grazie.
bene, ciao Anna.
Vittorio.